il Signore sia con voi
e con il
Signore. Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante 111 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerli. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e delle nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse colui che avrebbe liberato Israele, ma con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Alcune donne in verità delle nostre ci hanno sconvolti, ci sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. E entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio, fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come lo avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Ho letto il Vangelo che è proposto per la messa di spettina, dato che è la seconda che oggi c'è, quindi è ammissibile questa, perché è un'indicazione molto chiara di quale testimonianza noi dobbiamo dare del risorto. Ma prima di riflettere un momento su questo, cioè sulla testimonianza che siamo chiamati a dare, vorrei proporvi una bella riflessione che illustri come oggi possiamo credere alla resurrezione, cioè in che può consiste la resurrezione, come possiamo immaginarla. Questo lo dico perché molte volte, anche in questi giorni sono stato fuori appunto per il film e ho proposto alcune riflessioni, ci sono state discussioni e domande, ed è verso questo modo di pensare verso alcuni, cioè che penso che la risoluzione consista nel prendere il corpo e portarlo da un'altra parte. Questo è un modo molto superficiale di pensare alla risoluzione. E ammetto che nel passato, fino a non molto tempo fa, certamente al tempo di Gesù, i discepoli pensavano così, cioè che la risurrezione consista nel riprendere, ma si potrebbe dire, le membra, le molecole del nostro corpo, anche se trasformate, per portarle altrove, in un altro luogo, nel verso Dio, noi pensate, lo ricordavo già domenica scorsa, che a quel tempo pensavano che Dio fosse in un luogo determinato, al di sopra del nulla, al di sopra dei cieli, che c'è appunto il luogo dove Dio, e da dove poi vedeva tutto ciò che succedeva sulla terra, perché per loro il mondo era la terra, e tutto era concentrato lì. Noi abbiamo un'altra visione, non è che dobbiamo andare in un altro luogo per la vita definitiva, è un'altra dimensione che noi non riusciamo a immaginare attualmente, perché è al di fuori delle nostre categorie mentali. Quindi non possiamo immaginare quale sarà la forma futura della vita, e o come Gesù risorto, certo non ha la testa, non ha le mani, non ha i piedi, perché è un'altra dimensione di vita. Allora, torniamo al punto per cui iniziamo. In che cosa consiste la risurrezione? Consiste da parte di Gesù nel pervenire a quella forma definitiva di vita come anche noi siamo chiamati. E Gesù gli è pervenuto subito. Sì, noi diciamo dopo 3 giorni che è una formula sacra, nel senso che anche Dio origina e parla dopo 3 giorni, poi è ripetuto costantemente. Anche qui è una formula più, che potremmo dire, simbolica, significativa, che è reale, perché infatti non sono neppure 3 giorni, no? Però indica che qualcosa viene da parte di Dio, cioè si realizza un evento di salvezza. E in che cosa consiste da parte di Gesù? È nel dissolversi della realtà materiale, che d'altra parte questo avviene per tutti i morti, solo che abitualmente avviene a scadenze diverse, alcuni dopo 20 anni hanno già tutto disperso dell'energia che costituiva il corpo, diventato nulla, un po' di polvere forse, oppure anche a quelli che fanno la cremazione dopo 20 minuti, già tutto l'energia è dissolta. Per Gesù la dissoluzione del corpo è avvenuta subito, attraverso processi che noi non possiamo immaginare. Io credo che anche, almeno per coloro che credono, per esempio, alla sindone, che pensano che la sindone sia, hanno una verifica di questo, perché appunto l'energia che si è dissolta ha lasciato l'impronta nel suolo, l'impronta di quello che costituiva il corpo, infatti è un'impronta che ancora non riesco a capire come tridimensionale, tra l'altro, come si sia realizzato. In ogni caso, se c'è stato realmente un processo di questo tipo, è avvenuto ben presto, no? Non al mattino del terzo giorno, del mattino della domenica, cioè il giorno dopo il sabato. Quell'anno, come sapete, la Pasqua era il sabato, quindi in quel giorno non avevano fatto nulla. Al mattino dopo, subito, le donne vanno e scoprono che non c'è più il corpo. Questa scoperta della scienza del corpo poi è stata fatta anche dagli apostoli. Come sapete, alcuni pensano che questi racconti siano racconti giustificativi della risurrezione, però è comprensibile che appena passato il giorno di Pasqua, di cui non potevano muoversi, subito, almeno le donne siano andate al sepolcro per vedere, ma che avevano l'intenzione di completare la funzione. Quindi è comprensibile che subito siano andate. E d'altra parte, se non hanno visto, poco vuol dire che c'era già risorto. E dire che quando? Questo non è dato sapere. Quindi non è detto che Gesù sia pervenuto per la forma definitiva di vita solo dopo il secondo giorno, dopo quindi all'inizio del terzo giorno, che subito gli è pervenuto. E diciamo quindi che il processo poi di risorgimento del corpo che eventualmente ha passato il segno nella cinta. Cioè, questo processo potremmo dire avviato da quella forza di vita che Gesù ha espresso nella morte, cioè da quella carica d'amore che ha esercitato, perché certamente Gesù era pervenuto ad una qualità di amore straordinaria, anche per lui straordinario, perché non aveva avuto certamente nella vita situazioni così crudeli, così violente come ha vissuto nella corsa. Per cui la reazione di amore che ha esercitato, perché lì ha esercitato amore, la forma di perdono che ha offerto, è di una profondità, di una, devo dire, ricchezza e radicalità tale che ha avviato un processo di purificazione o di spiritualizzazione, potremmo dire, del corpo. Per cui, vedete, giunto subito a temperire a quella forma nuova di vita a cui tutti noi siamo chiamati, se crediamo nel dopo morte. Anche noi siamo chiamati a temperire. Quindi, in questo senso, Gesù è stato il primo che ha tracciato questa strada, almeno il primo che noi conosciamo, perché non è escluso che anche altri l'abbiano percorsa già inizialmente. E anche quella che viene chiamata la discesa lì, in fondo, è l'indicazione della morte radicale, del processo completo che ha vissuto di morte. Ma con una carica di vita tale che si è espressa appunto nella recensione. Certo, tutto questo è espressione di quell'azione di Dio, di quella presenza di Dio che in lui era sempre più cresciuta man mano che Gesù cresceva in sapienza, eccetera, ma soprattutto nella vita pubblica, dove ha esercitato con una fedeltà straordinaria quella missione di rivelare Dio e di annunciare Dio. E quindi di esprimere quella forza di vita che lui assorbiva, potremmo dire, ogni giorno nella preghiera, nella contemplazione e nel rapporto appunto col Padre. Se questa è la risurrezione, come non possiamo essere testimoni? Perché questo è l'impegno che Gesù ha firmato ai suoi. Sarete testimoni. È l'impegno che noi rinnoviamo ogni volta che ci raccogliamo qui a tornare. Come possiamo essere testimoni della risurrezione? Ci sono due modalità fondamentali che rendono possibile la testimonianza della risurrezione di Gesù, cioè di quella forza di vita che gli è espresso dalla morte e che ha diffuso poi nei suoi. Quello che viene detto lo spirito che gli dona, che è la forza che viene da Dio, che Gesù ha accolto, ha espresso appunto nel gesto di amore della sua vita, ma soprattutto nel gesto d'amore della sua morte. La prima modalità è quella di aprirci così all'azione di Dio, cioè alla forza dello spirito che in Gesù è apparso, si è manifestato, da diventare ogni giorno capaci di una forma nuova di misericordia, da una forma nuova di fraternità. modalità, una modalità nuova di amore, che ne dice che anche lui sapesse dare grazie come Gesù, così da diventare espressione della potenza di Dio, che in Gesù è diventata forza di resurrezione. Mi ricordavo già altre volte che Giovanni, quando descrive la morte di Gesù, lo descrive con una formula antigua, cioè che ha due significati, che dice e mise lo spirito, consegnò lo spirito. Noi lo utilizziamo ancora questa formula quando vogliamo dire che uno è morto, ma lo indichiamo solamente per il primo aspetto, quello di consegnare il proprio spirito, di esalare lo spirito, diciamo. Ma in Gesù è proprio donò, consegnò lo spirito. Che vuol dire, ha comunicato con sé, con quell'atto di vita nella morte, ha comunicato quella forza che consente a noi, quando ce ne accogliamo, di crescere ogni giorno, come sentiamo. Dico di crescere perché noi non possiamo accogliere questa forza di vita tutta in un istante. Anzi, ci sono dei periodi nelle prime fasi della vita che non possiamo accogliere se non a piccoli frammenti. E poi successivamente noi a volte poniamo resistenza con le nostre infedeltà, con i nostri peccati, con le nostre debolezze, e quindi restiamo vuoti e incapaci di esprimere la potenza della vita. Ma in ogni caso questo è il primo aspetto, le forme nuove di fraternità che possiamo esprimere fra di noi, di misericordia, di dedizione reciproca, di servizio. Ogni gesto nuovo che riusciamo ad esprimere è un segno della forza dello spirito. Cioè vuol dire che in gioco nella nostra vita c'è realmente una forza più grande di Dio. È l'espressione della fede in Dio, che è Dio che ha risuscitato Gesù dai morti. La seconda modalità è legata, un altro aspetto, ma dello stesso processo, è legata invece al perdono dei peccati, come accennavo all'inizio. Perché Gesù, la prima cosa che ha affidato ai suoi, dopo la risurrezione, è il compito di perdonare i peccati. A tutti, vedete, a tutti, non è che poi nella Chiesa ci sono state modalità anche giuridiche, formalità diverse, di esprimere questa missione di redenzione, ma quelle sono espressioni momentanee, sacramentali, simboliche, efficaci, ma di un compito che tutti noi abbiamo come discepoli di Gesù, di rimettere i peccati dei fratelli, cioè di comunicare loro dalla forza di vita per cui possono ricominciare da capo il loro cammino. Questo è uno degli aspetti fondamentali dell'annuncio del re. Gesù l'ha vissuto nella sua carne quando ha incontrato i peccatori, ha offerto il perdono gratuitamente, senza chiedere nulla, comunicando appunto quell'energia che consentiva di riprendere il cammino da capo. Ma non peccati. Cioè vuol dire ti sto vicino, ti amo il punto che puoi essere nuovo. Ricordate Paolo più volte ha parlato di questa novità di vita che viene dalla remissione dei peccati. Se uno è in Cristo, dice Paolo secondo la lettera ai Corinzi, è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio perché ci ha riconciliati con sé mediante Cristo. È questa novità di vita che noi dovremmo diffondere attorno a noi e suscitare in coloro che incontriamo e poi andando veramente piano accogliere dai nostri fratelli per i nostri peccati, perché questo scambio continuo di vita che incontri. Quindi la memoria del nostro peccato dovrebbe essere vissuta in modo santifico, positivo, in modo da consigliare gli altri per la forza di vita che fa crescere, rende realmente nuovi. Se noi crediamo in Dio, questo è realmente nuovo. E possiamo iniziare perciò un cammino inerme e per venire a forme di qualità umane e di qualità di amore straordinario. Questo è il compito che ci è stato affidato. E se oggi ricordiamo la risurrezione del Signore, noi rinnoviamo l'impegno di svolgere questo compito nella nostra vita, così da per poter anche noi pervenire a quel traguardo a cui il Signore ci chiama ogni giorno.